Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Tutto in Testa. Oggi facciamo qualcosa di un po' particolare perché facciamo un'intervista insieme a un'amica e collega, Martina Ferrari, che ha una pagina Instagram sempre dedicata alla psicologia chiamata InstaSogno, e parleremo un po' del nostro lavoro, del nostro essere psicoterapeute, come lo affrontiamo, come la viviamo a livello personale, e vedremo anche se l'approccio di una magari è meglio dell'approccio dell'altra. Insomma, parleremo di varie cose, state un po' a sentire e seguiteci.
Un approccio terapeutico è la lente attraverso cui lo psicologo osserva i comportamenti e le dinamiche portati dalla persona in terapia. Che approccio terapeutico segui?
Il mio approccio terapeutico è diventato nel tempo molto personale. Faccio però riferimento alla psicoanalisi relazionale, che nasce dal tentativo di integrare una vasta gamma di scuole di pensiero psicoanalitico contemporaneo, per esempio la teoria delle relazioni oggettuali, la psicologia del sé e la psicoanalisi interpersonale. In realtà però io mi sento un po' una junghiana, ferenziana, un po' interpersonalista.
Utilizzo l'analisi transazionale sociocognitiva, che unisce appunto l'analisi transazionale, che è una teoria che deriva dal teoria psicodinamica, solo che la rende un po' più pratica perché analizza le transazioni fra le persone, andando anche a scovare quali sono i messaggi che abbiamo imparato nel nostro passato e come li utilizziamo ancora oggi, e li unisce con l'aspetto interpersonale di Dorna Benjamin, andando a inserire gli stati dell'io proprio dell'analisi transazionale all'interno di due dimensioni, quella dell'asse piacere-dolore e quella dell'asse controllo-libertà. Quindi avremo ad esempio uno stato dell'io genitore libero, critico, protettivo oppure ribelle, e così con tutti gli altri stati dell'io.
Qual è il tuo percorso di studi?
Ho svolto una triennale in scienze e tecniche psicologiche per la persona, il gruppo e le istituzioni, e poi una magistrale psicologia dinamico-clinica per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia. Dopodiché mi sono iscritta alla scuola di specializzazione in psicoanalisi della relazione SIPR qui a Roma.
Ho frequentato la stessa triennale di Martina, che è proprio lì che ci siamo conosciute tramite un'amica in comune. Poi le nostre strade si sono un po' divise. Io ho scelto la magistrale in tutela della salute psicologica, che aveva un approccio un po' più fisiologico, un po' più pratico, perché io di base sono una praticona. E l'ho fatto anche quando ho scelto la scuola di psicoterapia, che anche questa è stata una scuola molto pratica, che è stata l'IFREP di Roma.
Utilizzi qualche strategia creativa nelle terapie con i tuoi pazienti?
Sì, ne utilizzo parecchie, però appunto strategia creativa significa anche utilizzare creativamente la relazione terapeutica, cioè la persona che hai davanti. Quindi in base anche alla persona che mi trovo davanti scelgo di utilizzare diverse tecniche. Ve ne posso menzionare qualcuna. Per esempio utilizzo molto la musica, utilizzo la scrittura e l'arte, il disegno.
Sì, utilizzo tante strategie creative proprio perché ho imparato diverse tecniche e semplicemente quelle che ho sentito più mie le ho un po' trasformate. Utilizzo ad esempio molto la musica, soprattutto con gli adolescenti, ma anche perché io stessa sono una musicista, e utilizzo anche film e serie TV. Questo perché dai film e le serie TV cerco di prendere dei modelli ispirazionali per i pazienti, soprattutto quelli che devono sviluppare dei modelli di comportamento, dei modelli interiori più buoni, e a volte non hanno dei modelli nella vita reale che siano abbastanza buoni.
Pensi che il tuo approccio sia migliore del suo?
Assolutamente no, perché in realtà un modello, un metodo, una tecnica, assolutamente sono cose importanti, sono cose che ci formano, che parlano anche molto di noi, cioè del perché noi abbiamo scelto un certo approccio. Però c'è da dire una cosa, che l'unica cosa davvero importante in terapia è l'alleanza terapeutica, è la relazione che si stabilisce tra il paziente e il terapeuta. Quindi in realtà l'approccio non ha poi così tanto valore. Sì, lo ha, ma la relazione conta molto di più.
No, non penso che nessun approccio in realtà sia migliore di quell'altro, ma penso che ciò che curi veramente sia la relazione. Poi utilizziamo diverse tecniche, diversi metodi, leggiamo le situazioni e leggiamo i nostri pazienti in modo diverso, ma alla fine quello che conta veramente è come entro in relazione con quel paziente, e il gioco sta tutto qua, quindi la relazione terapeutica cura.
Adesso ti farò qualche domanda più personale per verificare che tu non sia un robot. Cominciamo? Ti ritieni una persona risolta?
Parolone che non mi piace, ma dico questo perché io non mi ritengo effettivamente una persona risolta. Nel senso che significa essere risolti? Cioè è un processo in divenire nella vita. Cosa dovrei aver risolto in fin dei conti? Quel che ho risolto finora mi ha portato ad essere quella che sono, a fare la terapeuta.
Mi ritengo risolta fino ad oggi. E che significa? Significa non che sono perfetto o che non ho problemi, ma che semplicemente ho raggiunto un mio equilibrio del tutto personale. Non credo che esista veramente una condizione in cui una persona sia totalmente risolta. Credo che funzioniamo per equilibri. E dopo tot di tempo in cui siamo in equilibrio ci può essere un terremoto, uno scossone. Ed è lì che c'è bisogno un attimo di riequilibrarsi. Io sono in un periodo, diciamo, di pace e per il momento sto in equilibrio.
Analizzi tutte le persone che incontri?
No, però quelle che mi interessano un po' sì, forse lo faccio per difendermi. Non lo so, qualche volta mi capita, qualche volta no, dipende che rapporto ho con la persona che ho davanti. In realtà però la maggior parte delle volte no, perché è il mio lavoro e non ho quello stato mentale quando sono fuori dal mio studio.
No, non analizzo tutte le persone perché significherebbe che sto perennemente lavorando. Però ammetto di avere delle lenti con cui vedo il mondo un po' diverse. Penso sia normale di fare attenzione a un po' dei livelli psicologici un po' più profondi quando sto con gli altri. Questo non significa che sto lavorando, significa semplicemente che è un po' una deformazione professionale. È come dire che un falegname che entra in un posto è ovvio che farà più attenzione ai mobili nella stanza perché lo fa di lavoro, e così io. Ma non significa che analizzo e lavoro, perché solamente quando lo faccio poi fatturo anche. Non mi sembra il caso di farlo anche con gli amici.
Hai mai litigato con un paziente?
No, non ho litigato con un paziente, però quando un paziente che seguo con determinati disturbi di personalità, io mi occupo di cluster B, si fa del male, io alzo un po' il tono perché ci tengo.
No, non ho mai apertamente litigato con un paziente. Questo perché quando magari ci possono essere i presupposti perché questo avvenga, quello che cerco sempre di fare è vedere il bambino spaventato che sta dietro, di vedere la parte più fragile della persona. Inoltre cerco sempre di analizzare qual è il mio controtransfert e qual è il transfert del paziente. Quindi, in parole povere, cercare di vedere che sta avvenendo fra noi due, che cos'è che ci ha portato a questo, e lo esplicito. Faccio proprio luce su quello che la relazione sta portando e lavoriamo su questo. Il fatto che un paziente si arrabbi con me può essere qualcosa di veramente prezioso da analizzare e vedere insieme. Può essere terapeutico.
Vai in terapia?
Sì, vado in terapia da 8 anni. Ho iniziato la terapia quando avevo 20-22 anni e la continuo perché mi fa stare bene.
No, adesso non vado in terapia proprio per l'equilibrio di cui parlavo prima, ma sono stata in terapia sia individuale sia di gruppo durante gli anni della formazione e mi è servita veramente tanto per essere chi sono oggi. Ma come sempre dicevo prima, ci sarà probabilmente un altro scossone, perché così accade nella vita e non escludo di tornarci.
Ora ti farò qualche domanda per sapere meglio come lavori. Come tratti la dipendenza affettiva?
Quello per la dipendenza affettiva è un percorso complesso che sicuramente ha a che fare con un passato caratterizzato da attaccamenti traumatici o sì, attaccamenti insicuri. Quindi che facciamo? Svisceriamo insieme i pattern relazionali, la sensazione di percepirsi inadeguati, l'inversione di ruolo che è sempre presente in questi quadri, e lavoriamo sul transfert, cioè su quello che accade tra me e il paziente. Vi dico una cosa, per curare il buco dentro porta ad una dipendenza insana, per un po' è necessario sperimentare una dipendenza sana, cioè la terapia, poi si va nel mondo sicuri.
La tratto in diversi modi. Quello che prendo però in considerazione, con cui guardo appunto la dipendenza affettiva, è tramite il concetto di simbiosi. Che significa? Significa che a volte entriamo in relazione con il nostro partner escludendo delle parti di noi. Parlando appunto degli stati dell'io, può darsi che io entri in relazione con il mio partner escludendo totalmente lo stato dell'io bambino e funzionando semplicemente dal genitore e dall'adulto. Quindi io sarò la mamma e lui sarà il bambino che ha bisogno di cure, o viceversa. È ovvio che questa è una relazione che magari per un certo periodo può funzionare, perché la simbiosi funziona, la dipendenza affettiva permette alle relazioni di andare avanti per un determinato periodo di tempo, ma poi c'è qualcosa che si incrina, altrimenti non ci sarebbe il problema. E quindi quello che faccio è aiutare a rendere la persona consapevole di quello che sta facendo e cercare di aiutarla a vedere perché sta escludendo delle parti di sé, cercando appunto di prendere delle parti dell'altro e utilizzarle come se fossero sue.
Come tratti il narcisismo?
Io in realtà mi trovo molto bene a lavorare con i pazienti narcisisti perché a un certo punto sviluppo un controtransfert di tenerezza. In realtà per un po' di tempo in terapia è necessario ascoltare i successi narcisistici che vengono portati e solo quando si è stabilita una buona alleanza terapeutica è possibile fare qualcosina, dipende comunque dal livello di gravità. Si tratta comunque di difese massicce che servono a proteggere un nucleo profondo, solo, fragile, piccolo e anche spaventato dall'altro, molto spaventato. Con i narcisisti di tipo covert procedo un po' diversamente, perché sono già un po' più scoperti. Bisogna però procedere sempre con estrema delicatezza su entrambi. Poi dobbiamo capire che in realtà stare in relazione per un narcisista è, diciamo, l'obiettivo finale, magari con un po' di autenticità.
Per lavorare con il narcisismo ci ho messo un po' perché è stato difficile, ma nel momento in cui ho capito veramente qual erano le difficoltà dei narcisisti è andata meglio. Hanno un nucleo molto fragile che è caratterizzato fondamentalmente da messaggi di non fiducia. Si sentono che non possono fidarsi dell'altro, hanno avuto molto probabilmente dei genitori che sono stati emotivamente molto molto lontani. Quindi quello che hanno fatto fin da piccoli è stato gonfiarsi, rendere il loro bambino interno così grande, così grandioso da sentire di non avere poi la necessità di un genitore vero, del genitore reale. Ed è quello che stanno facendo tuttora, stanno un po' dicendo al mondo: io sono fantastico e non ho bisogno di te. Tuttavia il narcisista che si presenta in terapia sta già facendo un passo molto grande, sta dimostrando di aver bisogno di qualcosa, di sentire di aver bisogno di qualcosa, quindi già quello è un grande passo avanti. Poi ovviamente ci sono delle tempistiche, ma già solo questo, entrare in relazione con me, già è gran parte del lavoro.
Ti occupi anche di problematiche sessuali?
Certo. Il sesso parla delle relazioni e parla dei nostri pattern relazionali. Così i problemi sessuali riscontrati dal paziente possono rappresentare un simbolo importante, in grado di raccontare un'intera storia. Pensiamo per esempio alle personalità traumatiche, oppure alle personalità isteriche, in conflitti tra potere e desiderio. Anche le cosiddette perversioni sessuali non sono altro che una condensazione, diciamo, tollerabile, attraverso le quali provare piacere proteggendo le nostre parti fragili, parti che insomma tutti abbiamo. In alcuni casi, e dopo una valutazione specifica, mi riservo anche la possibilità di inviare il paziente ad una consultazione sessuologica da un collega.
Ci lavoro, ovviamente prima valuto che tipo di problematiche sessuali ci sono. Se sono delle problematiche sessuali molto specifiche, cerco di inviare a un sessuologo se ce n'è la necessità. Se sono delle tematiche sessuali che hanno più a che fare con la relazione che sta avendo in quel momento, cerco un attimino di capire meglio e lavorare proprio sulla relazione che questa persona sta avendo. Lavorando ad esempio sulla simbiosi di cui parlavo prima, lavorando sulle transazioni che mette in atto con il partner, sulla comunicazione che ha, che può essere sia quella verbale sia quella non verbale, quindi cercando anche di capire le letture della mente che fa questa persona rispetto al proprio partner e a cosa si dà per scontato che magari non lo è.
Essendo istasogno, certo che sì, i sogni sono importantissimi, sono dei film che narrano precisamente, anche se attraverso immagini simboliche, come ci sentiamo, come siamo nel mondo, come siamo in relazione con il terapeuta, come affrontiamo le nostre relazioni in generale. Ad ogni modo, i sogni in terapia emergono quando vogliono, perché sono figli dell'inconscio e ci parlano di un deep level. Le interpretazioni non le smollo, diciamo, come un oracolo, ma le costruisco insieme alla persona che si è rivolta a me per un percorso in cui scoprirsi e cercare di capire un po' di più il dolore, ecco. A proposito, mandatemi sogni.
Sì, lavoro con i sogni e ci lavoro in un modo che io sento mio. Quello che faccio è ad esempio chiedere alla persona di riraccontarmi il sogno come se lo stesse vivendo in quel momento. Questo permette a lui di riidentificarsi in quel sogno e di vedere proprio le cose come stanno. Ogni parte del sogno è una parte di sé. Quindi se io sto sognando una mia amica, io sto sognando una parte di me che rivedo in quella mia amica. È come se fosse un grandissimo disegno. E analizzarlo, vedere quello che la gente ci proietta sopra, mi permette anche di analizzare quello che c'è di un po' più profondo. È ovvio che il significato non lo do io al sogno, è la persona che dà significato al proprio sogno. Quello che faccio io è accompagnare la persona nella scoperta dei messaggi che ci ha buttato dentro.